Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know.
Buongiorno e bentornati cari ascoltatori e cari ascoltatrici nel nostro programma che si chiama Breaking Yulm, che vi tiene in compagnia durante la pausa pranzo. Io sono Anastasia, ma oggi in voce non sono da sola perché qui con me c'è anche
Alessandro. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Noi come al solito partiremo fra pochi istanti con una rassegna stampa dove andremo a commentare assieme quelle che sono le notizie sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Noi nel frattempo vi ricordiamo che non solo ci potete ascoltare su radioyulm.it, ma abbiamo anche un numero WhatsApp che è 331 14 38 923, e noi ci sentiamo fra pochissimo. E partiamo subito la rassegna stampa con la notizia della questione migranti e quelli che sono definiti i paesi tra virgolette sicuri. Partiamo quindi con la prima pagina del Resto del Carlino. Andiamo a leggere il titolo in apertura: migranti, espulsioni più facili per decreto. Il governo quindi aggiorna la lista dei paesi sicuri dove possono essere rimandati i profughi. Le parole del ministro Piantedosi sono: evitiamo l'illusione dei rimpatri, mentre il ministro Nordio dice: i giudici non hanno ben compreso la sentenza della Corte Europea.
Il tema migranti viene ripreso poi anche sulla prima pagina della Repubblica con il titolo: il governo sfida i giudici. Via libera alla lista con 19 paesi sicuri che autorizzano il trasferimento in Albania. Meloni afferma: difendiamo i confini. Nordio attacca i magistrati: non hanno capito la sentenza della Corte Europea. L'opposizione afferma: è solo un bluff. Andiamo a leggere poi un estratto dell'articolo a pagina 2. Il decreto legge che sfida i giudici e l'Europa c'è, ma dopo i paletti imposti da Mattarella nasce molto ma molto ridimensionato. Prevede una lista di 19 paesi detti sicuri che autorizzano il trasferimento in Albania dei migranti. La premier Meloni insiste con la difesa dei confini e il ministro Nordio attacca nuovamente i magistrati che non avrebbero compreso bene la sentenza della Corte Europea, e spiega: nel momento in cui l'elenco dei paesi sicuri è inserito in una legge, il giudice non può in nessun caso disapplicarla.
E di migranti si parla anche sulla prima pagina del Messaggero. Andiamo a leggere il titolo: migranti, il governo rilancia. In Consiglio dei Ministri il via libera al decreto. I paesi sicuri, come abbiamo appena detto, scendono a 19 e restano Egitto e Bangladesh. Le parole della Meloni sono sempre: difenderemo i confini, e come abbiamo detto l'affondo da parte del ministro Nordio è: le toghe non hanno capito la sentenza dell'Unione Europea.
Altro tema caldo della giornata sui principali quotidiani europei italiani è appunto la maternità surrogata, con il titolo: i medici contro la ministra, non faremo le spie. Andiamo a leggere poi un estratto dell'articolo di Michele Bocci a pagina 15. A una settimana dall'approvazione della legge che ha introdotto il reato universale di gestazione per altri, la ministra della famiglia Eugenia Roccella chiede ai medici di denunciare alla procura i casi detti sospetti di maternità surrogata. In una trasmissione televisiva il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, risponde: non ci pensiamo nemmeno.
E di maternità surrogata si parla anche sulla prima pagina della stampa. Andiamo a leggere l'estratto di questo articolo in spalla di Flavia Amabile, e la Roccella invita i medici a diventare delatori. Pediatri come delatori e famiglie che ricorrono alla gestazione per altri, inseguiti all'interno delle ASL, nei centri vaccinazione e naturalmente anche negli studi medici. Questo è lo scenario delineato dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella durante la trasmissione Tagadà sulla 7, che ha provocato reazioni sdegnate da parte dei medici che rifiutano questo ruolo.
Il tema viene poi ripreso sulla prima pagina anche del Messaggero con un articolo in spalla che recita: maternità surrogata, i medici, non tocca a noi denunciare. Roccella afferma: è un reato universale, dovete segnalare i casi sospetti. La replica dei medici è: siamo tenuti soltanto a curare. Andiamo a leggere poi un articolo, l'estratto di un articolo a cura di Sorrentino a pagina 12. Anche i medici, come i pubblici pubblici ufficiali saranno tenuti a segnalare alla procura i casi in cui sussiste la sospetta violazione della recente legge sulla maternità surrogata. Così la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, a pochi giorni dall'ok in Senato sulla gestazione per altri, riconosciuta come reato universale dallo Stato italiano. Insorgono i camici bianchi, anelli a firma, esentati dalla legge.
E si parla anche di casi di omicidio sulle prime pagine di oggi. Infatti, come leggiamo da questo articolo sulla prima pagina dell'Arresto del Carlino, c'è stata una svolta nel caso di omicidio del vice sindaco ucciso in provincia di Como. Infatti, leggiamo il titolo test del DNA svolta nel Comasco. Vice sindaco ucciso ed è stato fermato un 17enne in seguito appunto al test del DNA.
Il tema viene ripreso nuovamente anche sul Messaggero con il titolo Il delitto di Como. Ucciso a coltellate, grazie al test del DNA fermato un 17enne. Svolta nel giallo dell'omicidio del vice sindaco di Garzeno, ucciso a coltellate qualche settimana fa. Test del DNA in paese, fermato un 17enne.
E noi andremo ad approfondire questa e altre notizie fra pochissimi istanti, però nel frattempo ascoltiamo un po' di musica e ascoltiamo Florence and the Machine con You Got the Love.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems.
Prendiamo il tema migranti, precedentemente citato nella rassegna stampa. Infatti, nelle ultime ore si è tenuto il Consiglio dei Ministri che ha stabilito 19 paesi sicuri che garantiscono il poter ospitare i migranti in quelli che sono i centri d'accoglienza in Albania. Infatti, coloro che provengono dai paesi detti sicuri possono essere trattenuti in questi centri appositi e tra i paesi sicuri restano Egitto e Bangladesh. Questo decreto, dopo il Consiglio dei Ministri, è passato da un decreto di tipo interministeriale tra il Viminale e la Farnesina a una vera e propria norma primaria di legge.
Sì, infatti dall'elenco dei 22 paesi aggiornato al mese di maggio sono stati eliminati Nigeria, Camerun e Colombia. E come stavamo dicendo, in attesa del vaglio del Quirinale sul provvedimento, nelle prossime settimane sarà messo alla prova dei fatti l'obiettivo dell'esecutivo, la cui strategia, ha dichiarato Giorgia Meloni, come abbiamo letto anche sulle prime pagine poco fa, resta quella di difendere i confini e anche quella di ristabilire un principio fondamentale. In Italia si entra solo legalmente seguendo le norme e le procedure previste. La puntualizzazione arriva appunto dalla stessa Premier.
Tuttavia c'è stato uno scontro tra maggioranza e opposizione. L'opposizione delineata più che altro dai magistrati del Tribunale di Roma, che non hanno convalidato quello che era il trasferimento dei 16 migranti trasferiti in Albania pochi giorni fa. Addirittura il magistrato Marco Patanello, il sostituto procuratore della Cassazione, ha affermato che Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi, che ha causato varie imputazioni, quali quella di eversione. La Premier ha affermato: lavoreremo senza sosta per proteggere i confini e la sicurezza italiana.
Infatti la linea della maggioranza è proprio, citiamo da questo articolo dell'Ansa, magistrati politicizzati che vogliono fare opposizione. Invece, quanto afferma la Meloni in un tweet mattutino è: finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione a testa alta per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Prosegue il tweet della Meloni: lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta e senza paura.
Altro tema caldo delle ultime ore è quello della, appunto, della maternità surrogata, e andiamo appunto a leggere estratti di articoli presenti sui vari giornali mattutini.
Esatto, andiamo a leggere questo articolo del Corriere della Sera. Surrogata, i medici segnalino. Infatti è bufera sulle parole pronunciate dalla ministra per le pari opportunità Roccella, e la replica, come abbiamo citato in apertura, è di Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici, che dice: noi non abbiamo obblighi perché il nostro dovere è quello di appunto curare.
Infatti è stato sostanzialmente chiesto ai medici di poter andare a denunciare anche i casi non accertati, ma anche quelli sospetti, per poter ridurre quanto più possibile quella che è la gestazione per altri, che in Italia pare essere diventata un vero e proprio reato per appunto la Repubblica Italiana.
Sì, dopo l'ok di appena una settimana fa, lo è a tutti gli effetti diventato. E andiamo quindi a leggere questo articolo del Corriere della Sera. Più che una proposta, la dichiarazione di Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, è suonata come un effettivo imperativo, e infatti la reazione dei medici non si è fatta attendere. Abbiamo già citato Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che non ha usato perifrasi, ma è stato molto diretto nell'affermare: il medico ha il dovere di curare, mentre è esonerato dall'obbligo di denuncia. Infatti la ministra Roccella ieri parlava in TV nel programma Tagadà sulla 7. Il dibattito in studio era stato innescato per via della legge, come abbiamo appena detto, che è stata approvata mercoledì scorso in Senato, ovvero la legge sulla maternità surrogata assurta a reato universale. Reato in realtà lo era già in Italia da 20 anni. Con la nuova legge invece, che riguarda anche chi va all'estero per fare questa pratica, e che potrà essere punito quando invece fa il suo ritorno nel paese.
Esatto, infatti si chiede di denunciare anche coloro che vanno all'estero, perché per lo Stato italiano appunto diventa un vero e proprio reato. Tuttavia i medici si dicono esentati dalla legge, poiché il loro unico compito e dovere è quello appunto di curare, non di fare tra virgolette le spie, come ha definito appunto e come ha affermato il dottor Anelli.
Esatto, infatti Eugenia Roccella, la ministra, ha cercato la collaborazione dei medici, ma non c'è stato un riscontro, perché dall'altra parte è sempre Filippo Anelli che risponde, citando anche un articolo del codice penale, e dice, riportiamo le sue parole: che il medico sia esonerato dall'obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell'articolo 365 del codice penale. Esatto. Che esime il medico da tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale.
Esattamente, e appunto i medici si difendono anche citando appunto a termini di legge quelli che sono i loro compiti e i loro unici doveri, e quindi si rifiutano appunto di denunciare coloro che vanno poi ad attuare questa pratica, che a quanto pare in Italia è diventata un reato.
Esatto, noi continuiamo fra pochissimo per approfondire altre notizie. Restate qui con noi, nel frattempo ascoltiamo Dua Lipa con Training Seasons.
Bentornati in studio a tutti i nostri radioascoltatori. Riprendiamo le notizie più importanti del giorno, e stavolta parliamo di un arresto ai danni di Gustavo Nocella, considerato il principale intermediario tra i clan di Napoli Nord e Napoli Sud. Il signor Nocella era appunto ricercato da vari anni, era uno dei mafiosi più ricercati del mondo, e sembra che fittasse case ogni 3 mesi. Il massimo comune denominatore di tutte queste case era appunto un tavolo di biliardo.
Infatti è stata proprio la passione per il biliardo a tradire il boss della camorra, Gustavo Nocella, che è stato arrestato in Colombia dopo anni di continua latitanza, grazie ad una operazione coordinata tra la Polizia Nazionale Colombiana, ma anche l'Interpol, i carabinieri, anche la Polizia del Regno Unito. Infatti gli inquirenti hanno seguito la pista del biliardo per riuscire a individuare l'ennesimo appartamento, come stava dicendo Alessandro, affittato dal boss, considerato il principale intermediario tra i clan camorristi, come abbiamo appena detto, di Napoli Nord e di Napoli Est, oltre che ai cartelli della droga locali.
Sì, infatti egli stavolta si trovava a El Poblado, un quartiere abbastanza ricco, circondato da supermercati ma anche centri commerciali, in una zona sufficientemente lussuosa. Il 58enne sembra coordinasse la logistica appunto degli invii di cocaina Ucraina verso Amsterdam, tutto questo in maniera navale, per poi la cocaina essere smistata verso Napoli via terra.
Infatti la droga, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, veniva inviata a Napoli via terra a bordo di camion, automobili e a volte veicoli ufficialmente contraffatti. E le parole del direttore generale della Polizia Nazionale colombiana Ramirez sono: questa operazione è il risultato di una fluida cooperazione internazionale che ci ha permesso di catturare più di 40 trafficanti di droga. E ha anche aggiunto che la cattura di Nocella, uno dei mafiosi più ricercati al mondo, è un colpo mortale per questi clan criminali.
Esattamente, perché pare che fosse proprio un punto nevralgico dei contatti internazionali tra il Sud America e poi l'Italia, in particolare Napoli. Infatti era uno dei mafiosi più ricercati al mondo, e appunto questo arresto incide in maniera quasi letale sul coordinamento, il trasferimento e soprattutto poi lo stoccaggio della cocaina arrivata poi in Italia. Breaking Yulm continua con Gaia e Claudia. Nel frattempo, se volete, potete contattarci al 331 14 38 923 per commentare la diretta.
Ci potete mandare dei messaggi, video, audio, foto. Noi siamo naturalmente sempre qui pronti a rispondervi, e vi ricordiamo anche che potete ascoltare la diretta sul nostro sito radioyulm.it. E nel frattempo noi ascoltiamo Veleno di Tananai. Ricordiamo l'appuntamento fra pochissimo, perché io e Alessandro vi salutiamo qui, ma Breaking Yulm continua a fra poco.
Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde: è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Dimmi che sapore ha, che so che tu sai di me. Sai però, anche l'estate con te tremo e non va piano. Questo tempo qui sta sotto di te, non fare quella faccia di chissà che farà. Soffrire, perdere gli aerei e prendere i vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua. Che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per...
qui sto sotto di te.
Bentornati su Radio Yulm. Qui con me c'è Gaia. Sono le 13.40 di questo martedì pomeriggio, all'ora di pranzo.
Sì, è una giornata che per fortuna ormai è soleggiata, ci siamo lasciati alle spalle la pioggia. Qui con me c'è Claudia, perché non si è presentata, ha presentato me piuttosto. E iniziamo subito col programma di oggi, Claudia.
Oggi parleremo dello scorso GP tenuto a Austin, che avevo già preannunciato la scorsa settimana, il cui vincitore della pole è stato Norris. Ma c'è stata una novità in questo Gran Premio, che è già da qualche anno presente, ovvero la sprint, che è un formato preso dalla MotoGP. In questo caso il vincitore è stato Max Verstappen. La partenza al via, invece questo è il Gran Premio, al via Lando Norris e Max Verstappen si ostacolano, perciò la Ferrari ne approfitta.
Sì, la Ferrari ne ha approfittato, infatti è passata in testa, abbiamo Carlos in terza dietro all'olandese. Al terzo giro invece abbiamo l'ingresso della safety car dopo 9 gare di assenza. A innescare è Lewis Hamilton, che esce di pista in curva 19.
Questo sopraggiunge quindi all'eliminazione della contesa per la vittoria del campionato mondiale, che ormai è risaputo spetterà all'olandese Max Verstappen.
E poi noi ci aspettavamo comunque che Norris avrebbe comunque guadagnato un terzo posto, però questo è stato smentito subito da una penalità che ha avuto di 5 secondi proprio perché si stava scontrando con Verstappen.
Ma per quanto riguarda i favoriti di questa stagione, chiaramente al primo posto ci troviamo sul podio Max Verstappen, che attualmente è proprio il pilota da battere, avendo ottenuto molteplici vittorie e anche podi. La Red Bull infatti su gran parte delle piste sembra avere un ottimo passo.
Certo, poi abbiamo ovviamente la Ferrari con Charles Leclerc, dove appunto Leclerc ha dimostrato un'ottima forma, e se la Ferrari riesce a mantenere questa competitività può essere un serio contendente.
Ma passiamo al tasto dolente, proprio Lewis Hamilton, che pensavamo facesse un trionfo, insomma una gara in ottime condizioni, invece si è proprio schiantato alla diciannovesima curva. Tra l'altro il pilota inglese che dal prossimo anno sarà nella scuderia italiana Ferrari. Nonostante alcune difficoltà iniziali della stagione, comunque sembra che ha dimostrato di saper lottare per il podio.
Un altro personaggio di spicco sicuramente sarà Sergio Perez, che gareggia per la Red Bull, perché è un personaggio comunque molto competitivo, soprattutto nelle gare in cui riesce a partire bene e a gestire la strategia.
Mentre ci ritroviamo anche Lando Norris, tenace concorrente di Max Verstappen per il podio, che sembra si stia creando una sorta di dibattito tra lui e Max Verstappen.
Certo, partiamo ora con la descrizione del circuito, con il numero di giri. Infatti questa edizione è stata svolta su 71 giri per un totale di circa 305 chilometri.
Sì, mentre il tracciato del Messico è noto per le sue curve strette e le sessioni tecniche. Per chi non lo sapesse, il prossimo Gran Premio è proprio in Messico, a Città del Messico. La prima parte del circuito infatti presenta curve veloci, seguite da poi tratti più lenti. Le curve principali sono la prima curva, che è una curva a sinistra che offre buone opportunità di sorpasso, poi la quarta curva, che è una curva lunga che richiede precisione e abilità, e poi la dodicesima curva, che invece presenta un'altra opportunità di sorpasso con una curva che porta ad un lungo rettilineo finale.
Un altro elemento che sicuramente non va sottovalutato è l'altezza. Infatti il circuito si trova a un'altitudine di circa 2200 metri sul livello del mare, che influisce ovviamente sulle prestazioni dei motori e sull'aderenza degli pneumatici.
Ma proprio la combinazione di altezza e temperature elevate può causare dei problemi di raffreddamento per le vetture e le ruote, quindi questo preannuncia che ci sarà un cambiamento delle ruote, ce ne saranno numerosi insomma. Ma in generale il circuito della Città del Messico offre buone opportunità di sorpasso, ma richiede anche una gestione attenta delle gomme, infatti per questo ci stanno vari cambiamenti e delle strategie di gara.
Adesso spostiamoci dal Gran Premio alla MotoGP. Infatti parliamo di Nikita Mazepin, che è stato ufficialmente rimosso dalla lista delle sanzioni europee, come riportato su Sky Sport.
Dopo essere stato infatti estromesso nel 2022 dalla Formula 1 a causa delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina, ora può tornare a competere in Europa sotto bandiera neutrale. Mazepin ha voluto, diciamo, trasmettere un messaggio sui social e ha espresso proprio gioia per questa decisione, ma ha anche dichiarato che il suo futuro non sarà, diciamo, più vicino alla Formula 1, perché nella sua vita vuole diciamo raggiungere nuovi obiettivi. Le sue dichiarazioni sono: il primo atto della mia vita è stato plasmato per cercare di essere il migliore nel motorsport. È stato doloroso guardare tutti in Formula 1 andare avanti e non farne parte. Perciò è arrivato il momento di scrivere il prossimo atto della mia vita da adulti, con sogni legati non alla velocità e ai trofei, ma all'applicazione della mia mente e alla ricerca del mio scopo. Ma adesso rimanete sintonizzati, perché ascolteremo Taste di Sabrina Carpenter.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why half his clothes went missing. My body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
Bentornati qui a Breaking Yulm, sono le 13.49, ricordiamo che se volete scriverci potete farlo al 331-1438-923 e iniziamo subito con le notizie del giorno.
Partiamo con una notizia che ci arriva direttamente da USA. L'ex presidente Donald Trump ha raggiunto un nuovo massimo nel mercato delle previsioni Polymarket.
Infatti questo lunedì è salito al 62,6% contro la sua concorrente, la vicepresidente Kamala Harris.
La notizia segue la partecipazione di Trump al team di McDonald's a Fosterville, Trevose, Bucks Country e in Pennsylvania.
Il forte vantaggio di Trump avanza su Harris mentre si avvicinano le elezioni. Infatti, indossando un uniforme da McDonald's, l'ex presidente Donald Trump ha aiutato il personale di un punto vendita McDonald's in Pennsylvania nel lavoro e la notizia è diventata presto virale sui social media.
La visita faceva parte di una strategia più ampia per sfidare le affermazioni della vicepresidente Kamala Harris di aver lavorato in un McDonald's durante i suoi anni universitari, che Trump ha ripetutamente contestato, sottolineando che non ha fornito prove e nessuno è stato in grado di verificarlo. Ma ora torniamo in Italia. Sono diventate virali le immagini che sabato sera raffigurano i rider sotto la pioggia torrenziale di Bologna.
Infatti la CGIL ha presentato un esposto in procura perché siano fatte tutte le adeguate verifiche. Infatti, nonostante il maltempo e l'allerta rossa che c'è stata appunto in questi giorni, alcuni hanno comunque deciso di farsi portare la pizza a casa, come se nulla fosse. Mentre, come poi sappiamo, alcune persone hanno addirittura perso la vita in questa tragedia.
Gli unici che hanno sospeso il servizio sono stati proprio quelli di Just Eat, che hanno un contratto da lavoratori dipendenti con norme e regole precise. Il pluviometro diventa materiale sindacale, con più di 16 mm di pioggia in 6 ore ci si ferma. Sabato sera ne sono scesi più di 160.
L'Italia comunque è protagonista anche per quanto riguarda il vino, perché infatti il vino italiano ha riconquistato l'America. E infatti il bel paese si conferma in vetta negli export.
Negli USA lo spumante italiano perciò torna a primeggiare in volume e per la prima volta primeggia anche in valore. C'è stata quindi un'analisi da parte dell'osservatorio UIV Vinitaly alla vigilia della nuova edizione dell'omonima fiera che si terrà il giorno 20 e 21 ottobre, quindi si è tenuta ieri praticamente.
L'Italia passa in testa con il 35% di export di quote rispetto al 31% dei francesi e al 28% degli americani stessi.
Gli USA sono il primo importatore quindi di bottiglie italiane. Per la prima volta il prosecco supera lo champagne anche per la crescente domanda di cocktails. Ma adesso ascoltiamo Branchie di Fra Quintale. Rimanete sintonizzati.
Non ho una macchina, baby, ma se ti prendo per mano so andare anche più lontano. Quanti pacchetti da 20 mi sarò fumato, quante volte ho sbagliato, quanti soldi ho buttato, quante ragazze ho baciato, quante hanno preso il mio cuore, me l'hanno spezzato in 2000 frammenti minuscoli. Per scopare fai un po' di palestra, però per sorridere servono più muscoli. Cerchi una casa, una moglie, un bambino, soltanto un motivo per sentirti vivo. Dormo di giorno, la notte io scrivo, e se cerco un motivo è soltanto per stare un po' in giro. E sarò un disperato, e non ci hai mai sperato, ma sono ancora qui. Se vado a fondo, grazie, imparo a usare le branchie, non provate a salvarmi. Vuoi venire con me? Non ho una macchina, baby, ma se ti prendo per mano so andare anche più lontano. Neanche ricordo quanto ho camminato, quante suole ho consumato, quante scuole che ho cambiato, quanti nomi, quante facce che ho dimenticato. E a volte sembra ridicolo, però che vita è? Dove finisce la tua libertà? Inizia il curriculum vitae. Cerchi una casa, un amante, un marito, qualcuno che metta un anello al tuo dito. Dormo di giorno, la notte sto in giro cercando un motivo per dire non sono il tuo tipo. E sarò un disperato, e non ci hai mai sperato, ma sono ancora qui. Se vado a fondo, grazie, imparo a usare le branchie, non provate a salvarmi. We'll be right back.
me tell you.
Breaking Yulm.
Bentornati su Radio Yulm. A Breaking Yulm sono le 13.55 di questo martedì pomeriggio. Ora parleremo di quali eventi si terranno nel nostro Ateneo.
Domani, dopodomani, 24 ottobre, avremo la conferenza sul Gender Cultures dalle 9 alle 19 presso la sala dei 146 in Yulm 6.
Offre un'importante piattaforma di riflessione e confronto sul gender, un tema imprescindibile che attraversa e struttura l'intera società, definendone le forme attuali ma anche l'evoluzione e la direzione futura.
L'obiettivo è quello di esplorare la diversità e l'inclusione, riconoscendo anche l'importanza di accogliere e valorizzare le molteplici espressioni e declinazioni del concetto di gender.
Ciò che vuole fare questo incontro è, diciamo, vuole sensibilizzare sulle questioni di genere, affrontando così la discriminazione e la violenza, un tema che al giorno d'oggi è molto importante, che sovente l'accompagnano attraverso il dialogo aperto e il confronto costruttivo.
Questa è anche un'occasione per riflettere sul ruolo dei media e della comunicazione nel perpetuare o contrastare le distinzioni di genere.
Si terrà una sessione plenaria all'apertura con un intervento di Maura Gancinato, Elisa Gigomi, Marco Scarcelli e Marsilia D'Amico.
Poi alle 11.45 ci sarà il workshop con l'artista Ambra Castagnetti, che presenterà in anteprima la sua performance Euforia Mundi.
E in seguito ci sarà un'esibizione alle 18 della compagnia teatrale Teatring con lo spettacolo Al suo posto, scritto e diretto da Marianne Esposito.
Il 25 ottobre invece è il giorno dello studio all'estero, Studio Abroad Day. Infatti dalle 9.30 alle 11 in auditorium si terrà un incontro.
L'ufficio mobilità presenta tutte le possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero. L'accesso però è a posti limitati ed è necessario svolgere una prova per l'idoneità linguistica.
La Yulm offre fino al 27 ottobre la possibilità di iscriversi alle prove di idoneità, gestite dal nostro Ateneo.
L'Erasmus Student Network presenta poi i suoi servizi per gli studenti stranieri. Dalle 11 alle 16 nello spazio co-working di Yulm 6, gli studenti internazionali invece presenteranno la propria università di provenienza o dove hanno trascorso un periodo di studio. Ma adesso ascoltiamo gli Imagine Dragons con Symphony.
Ever since I was young, coming up. I was marching to a drum, brat-a-thumb, brat-a-thumb. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama I love her, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. This night is one for you. Skipping rope, keep going. Finding solace in the note, do. Had to struggle when I was broke, so low. Writing music just to cope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did it, you win. This life is one big symphony. If I played you the flute, see it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.
This life is
bentornati, questa era Symphony degli Imagine Dragons, sono le 14 e noi siamo giunti alla conclusione della nostra puntata di Breaking Yulm.
Abbiamo parlato della nostra rubrica motorsportiva, quindi dei risultati del Gran Premio di Austin, dei pronostici per il prossimo Gran Premio che si terrà a Città del Messico, e il pilota Mazetin quindi si ritira definitivamente dalla Formula 1.
Abbiamo poi parlato di Donald Trump e delle eventuali elezioni, del rider di Bologna sotto la pioggia torrenziale e del vino italiano negli export con gli USA.
Mentre per quanto riguarda gli eventi del nostro Ateneo, abbiamo parlato del Gender Cultures e del Studio Abroad Days. Questa puntata giunge alla conclusione, vi ringraziamo per averci ascoltato, sono le 14 in punto.
E vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo al 331-1438-923.
You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next, tell him you find a little something fresh, I know. Tell him I'm next, tell him you find a little something fresh, I know.